Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Questa mattina il trasferimento della salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Le esequie avverranno sabato. Elon Musk fa un passo indietro. Da maggio dedicherà meno tempo a Donald Trump per riconcentrarsi su Tesla, che è in difficoltà. Oggi un nuovo incontro tra Francia, Gran Bretagna e Germania per individuare delle possibili vie d'uscita alla guerra in Ucraina. Il Forum Economico Mondiale conferma per un'inchiesta interna a carico del suo fondatore Klaus Schwab, dimessosi l'altro ieri. Lo sport hockey, finale dei playoff, lo Zurigo allunga, sconfitto in Losanna ieri sera per 3-1, con la serie pure sul 3-1. Dopo alti prelati, collaboratori e personalità politiche italiane, anche i fedeli di tutto il mondo potranno dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. La sua salma infatti sarà trasferita dalla Cappella di Santa Marta alla Basilica di San Pietro, dove rimarrà fino a venerdì sera. Sabato alle 10 le esequie del pontefice, alle quali sono attese oltre 200.000 persone. Da Roma, Anna Valenti.
Sarà una cerimonia semplice ma comunque solenne. Alle 9 di questa mattina la salma di Papa Francesco verrà traslata fuori dalla Cappella di Santa Marta per arrivare in Piazza San Pietro, quella piazza che Francesco amava perché vi incontrava i fedeli, tanto che negli ultimi istanti di vita ha voluto ringraziare l'infermiere personale per avergli concesso quell'ultimo abbraccio alla folla la domenica di Pasqua. Dalla piazza partirà la processione che accompagnerà il feretro fino all'altare delle confessioni e nella sontuosità dei marmi, delle meravigliose opere d'arte e i pregi stucchi dorati che troneggiano nella basilica, quella semplice bara di legno e zinco sarà lì per ricordare la chiesa povera che Papa Francesco sognava. Per questo ha voluto il trattamento del semplice fedele, esposto nella sua bara e non sul catafalco. Francesco è vestito della casula rossa, con la stola Y, la mitra in testa, il rosario tra le mani, porta al dito un anello, non quello che gli è stato dato quando è stato eletto Papa, ma quello semplice che portava a Buenos Aires. I fedeli potranno salutare il Papa degli Ultimi da stamani alle 11 fino alle 19 di venerdì. Sabato le esequie, dove sono attese oltre 200.000 persone, 170 delegazioni, presenti molti importanti leader mondiali, in primis il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Le imponenti misure di sicurezza già in atto oggi, con contingenti di polizia aumentati e no-fly zone sulla capitale, saranno ulteriormente rafforzati. Roma sarà blindata da un dispositivo senza precedenti, che resterà in funzione fino a che il nuovo pontefice non sarà eletto.
Negli Stati Uniti Elon Musk farà presto un mezzo passo indietro dalla politica. L'uomo più ricco del mondo, a capo del controverso Dipartimento per l'efficienza governativa, ha annunciato che dal mese di maggio lavorerà di meno per Donald Trump per tornare a concentrarsi su Tesla. L'azienda produttrice di auto elettriche ha intanto visto il suo utile netto crollare addirittura del 71% nel primo trimestre dell'anno. Ma ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Vendite in calo a livello globale, 50.000 veicoli in meno rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Utile netto in picchiata del 71%, ma soprattutto un devastante danno d'immagine per il secondo produttore al mondo di automobili elettriche, un mercato che ormai vede primeggiare la cinese BYD. Elon Musk sta dunque pagando a caro prezzo il matrimonio di interessi con Donald Trump. Ecco allora che il proprietario di Tesla, della piattaforma Social X e di SpaceX annuncia a partire dal mese di maggio il suo distacco dall'amministrazione, seppure ancora in forma parziale. Si parla di 1 o 2 giorni di lavoro a settimana. Lavorerò di meno per Donald Trump e per il Dipartimento per l'efficienza governativa, ha detto Musk nel corso di una telefonata con gli azionisti, durante la quale il miliardario ha dovuto riconoscere che Tesla ha subito i contraccolpi per il suo ruolo all'interno dell'amministrazione Trump.
There's been some blowback for the time that I've been spending in government with the Department of Government Efficiency or DOGE.
Musk ha però difeso il suo operato, ribadendo che il DOGE ha fin qui permesso al governo di risparmiare 160 miliardi di dollari di sprechi, quasi $1,000 per contribuente. Una cifra però difficilmente verificabile e che è comunque già costata decine di migliaia di posti di lavoro governativi.
There are some challenges and I expect that this year will be
A contribuire, come ha dovuto ammettere Elon Musk, all'orizzonte cupo per Tesla, ci sono però anche la guerra dei dazi di Donald Trump e la grande incertezza dell'intera filiera produttiva del settore automobilistico.
Il World Economic Forum ha confermato l'apertura di un'inchiesta interna a carico del suo fondatore Klaus Schwab, che proprio questo lunedì aveva annunciato le proprie dimissioni da presidente del Consiglio di Fondazione dell'UEF. A dare per primo la notizia è il Wall Street Journal, secondo cui a gettare ombre su Schwab e sua moglie è stata la settimana scorsa una lettera anonima in cui si parla di cattiva condotta finanziaria ed etica. Fra le accuse a Schwab c'è quella di aver chiesto a dipendenti di ritirare migliaia di dollari da sportelli bancomat per pagare massaggi privati in camera negli hotel. Sua moglie invece è accusata di aver organizzato riunioni fittizie finanziate dal forum per giustificare viaggi di lusso a spese dell'organizzazione. I legali della famiglia Schwab hanno definito le accuse infondate. In Ucraina ieri i droni russi hanno di nuovo provocato morti e feriti in diverse città. Questo alla vigilia di un nuovo incontro a Londra, questa volta tra alcune potenze occidentali, Francia, Germania e Regno Unito, destinato a mettere a punto una possibile soluzione pacifica alla guerra. Ma sentiamo da Kharkiv Cristiano Tinazzi.
Dopo la fine della fragile tregua di 30 ore proclamata unilateralmente dal presidente russo Vladimir Putin, nella notte tra lunedì e martedì la regione di Odessa è stata investita da numerosi attacchi. Successivamente, nella giornata di ieri, Kharkiv è stata nuovamente colpita. Verso l'una del pomeriggio i rumori inconfondibili dei droni si sono sentiti in diverse zone della città, almeno 12 sotto il fuoco attivo della contraerea. Uno di questi ha colpito la trafficata via Shevchenko, causando diversi feriti e danni a palazzi e negozi. Fonti locali hanno inoltre riportato incendi divampati in vari distretti. A Zaporizhzhia, intanto, le bombe aeree hanno danneggiato case e imprese, causando purtroppo una vittima civile e ferendo oltre 30 persone, tra cui bambini. Kiev ha denunciato la ripresa delle operazioni militari dopo la tregua, con segnalazioni di vittime anche a Kherson. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a negoziati diretti con la Russia dopo un cessate il fuoco, ribadendo che non si è mai discusso di cessioni di territori, inclusa la Crimea. Nel frattempo Andriy Kovalenko, capo del Centro per il contrasto alla disinformazione ucraino, ha affermato che la Russia avrebbe utilizzato la tregua pasquale per riorganizzare le proprie forze, accusando Mosca di una tattica già vista, sfruttando ogni pausa per preparare nuove offensive e tentando di ingannare la comunità internazionale. E anche ieri in serata sono continuati a susseguirsi gli allarmi aerei in numerose regioni del paese. Fanno scalpore anche le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin, che ha ammesso il massacro di civili avvenuto a Sumy la scorsa domenica delle Palme, giustificando la strage come un obiettivo legittimo se compiuto per colpire militari.
Nel nord dell'India, nella contesa regione del Kashmir, 28 persone sono state uccise in un attacco terroristico. Preso di mira un gruppo di turisti che camminava tra prati e boschi in pieno giorno. L'attacco è stato descritto come il più grave degli ultimi anni. Sentiamo da Mumbai Chiara Reed.
Nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di uomini vestiti in tuta mimetica e armati di Kalashnikov hanno aperto il fuoco per 20 minuti su un folto gruppo di turisti a Palagan, amena località di soggiorno in montagna a 90 km da Srinagar. Gli assalitori hanno ucciso solo uomini, spesso freddati con un colpo alla testa dopo aver domandato loro il nome, coppie in viaggio di nozze, famiglie intere devastate, in un attacco che non si vedeva da anni. I gruppi separatisti, infatti, come per tacito accordo, evitavano di colpire i turisti per non esasperare la popolazione che sul turismo ci vive. Era dal 2017 che non si verificava un attacco in cui le vittime designate erano turisti, proprio quando il settore si era ripreso e aveva fatto registrare nel 2024 la cifra record di 3 milioni e mezzo di presenze. Ora l'aeroporto di Srinagar è preso d'assalto da chi ha interrotto la vacanza, mentre la già massiccia presenza dei militari vede l'arrivo di nuove forze per dare la caccia agli aggressori. L'attacco è stato rivendicato dal Fronte della Resistenza, un gruppo affiliato all'organizzazione terroristica Lashkar-e-Taiba, con un post sui social media. Il premier Narendra Modi ha interrotto il viaggio in Arabia Saudita ed è tornato a Delhi questa mattina per capitanare la task force di emergenza. L'attacco è coinciso con la visita di 4 giorni in India del vicepresidente statunitense J.D. Vance per parlare di accordi commerciali. Anche questa è una storia già vista in passato, durante gli anni 90, in cui gli attacchi coincidevano con visite di alto livello per aumentare la visibilità.
Il Tribunale federale ha bloccato il rilascio di un sostenitore dell'autoproclamato Stato Islamico. L'uomo, condannato per il suo coinvolgimento nell'organizzazione terroristica, ha espiato la pena e avrebbe dovuto lasciare il carcere ieri per poi essere espulso. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
L'uomo rappresenta una grave minaccia terroristica per la FEDPOL e per la Segreteria di Stato della Migrazione, che si è subito attivata e con successo per bloccare il rilascio del detenuto e porre rimedio a quello che potrebbe definirsi un intricato iter procedurale. L'iracheno giunge in Svizzera nel 2012. Lo statuto di rifugiato gli viene revocato a seguito del suo coinvolgimento nell'organizzazione terroristica ISIS. Nel 2017 il Tribunale Penale Federale lo condanna ad alcuni anni di reclusione. La sua espulsione dalla Svizzera viene inizialmente rinviata e ritenuta impraticabile a causa dei rischi che avrebbe corso in Iraq. Nel settembre dello scorso anno la situazione cambia. La FEDPOL ordina il suo allontanamento dalla Svizzera. Nell'attesa che il provvedimento venga eseguito, l'uomo viene posto in carcere a Sion. I ritardi nelle procedure sollevano ben presto un problema. La detenzione deve essere prorogata di altri 12 mesi in attesa dell'espulsione. A questa misura l'iracheno si oppone e si appella all'alta corte di Sciafusa, che gli dà ragione ritenendo che la base legale non è sufficiente. Grazie al colpo di scena dei giudici di Losanna, l'uomo, ritenuto una minaccia per la sicurezza, rimane in carcere. Le parti devono ora presentare le loro osservazioni in modo che il Tribunale federale possa esprimersi definitivamente sulla misura cautelare.
Un progetto pilota dagli ottimi risultati, ma dal futuro e dunque dall'utilità ancora da definire, quello relativo alla lotta contro le mastiti bovine causate dallo stafilococco aureo, un batterio altamente infettivo trasmissibile durante la mungitura delle mucche. Il Ticino, sorretto da finanziamenti federali, è il cantone apripista. Nicola Lyund.
All'inizio della cosiddetta fase di risanamento, un'azienda su tre e una mucca da latte su 10 erano confrontate con la presenza del batterio. Poi si sono adottate misure come le analisi regolari del latte, la macellazione di bovine positive e un'attenzione maggiore agli acquisti all'alpeggio solo di bovine negative. Risultato? Nelle circa 80 aziende agricole che hanno partecipato al progetto pilota, lo stafilococco aureo è stato estirpato, con vantaggi per tutti, riassunti qui dal veterinario cantonale Luca Bacciarini.
Abbiamo una diminuzione perlomeno durante il periodo estivo dell'utilizzo di antibiotici. Abbiamo delle bovine che hanno delle mammelle più sane, quindi anche il benessere di questi animali è migliorato di molto e logicamente abbiamo la qualità del latte che è aumentata, abbiamo il quantitativo del latte che è aumentato, quindi anche un lato finanziario per l'allevatore.
A cui va aggiunta, con l'eliminazione del batterio, quella dei rischi di intossicazione per l'uomo. Anche gli allevatori, 10 anni fa un po' scettici, oggi sono soddisfatti. Il futuro però nasconde qualche incertezza. Omar Pedrini è il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, lui stesso allevatore.
Essendo un progetto cantonale, se non dovessero più esserci finanziamenti per fare il monitoraggio, dunque per controllare questi animali che si spostano dalla Svizzera interna al Ticino, il rischio è che si torni alla situazione del 2016.
Il monitoraggio cantonale è garantito almeno per un anno, poi si vedrà. Quanto al piano federale, il plauso è generalizzato, ma per ora si ferma lì.
A questo momento non è possibile, per motivi di risorse, di avviare nuovi programmi nazionali. Grazie a questo progetto speriamo che molti altri cantoni seguano l'esempio del cantone Ticino.
Martin Reist dell'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e di veterinaria.
Mezzo milione è il numero di fan che gli organizzatori si attendono a Basilea per la 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest in calendario a maggio. La manifestazione è pensata come appuntamento unificante, ma la partecipazione di alcuni paesi come Ucraina e Israele potrebbe portare a momenti di tensione tra i presenti. Da qui l'importanza di un buon apparato di sicurezza. Manuele Ferrari.
A Basilea sarà un pollolare di poliziotti, 1300 gli agenti in servizio, la metà dei quali messi a disposizione da altri cantoni. A loro sarà affiancata una quarantina di militi specialisti dell'esercito, addestrati per la difesa chimica, biologica e radiologica. La consigliera di Stato e direttrice del Dipartimento Giustizia e Sicurezza, Stephanie Heimann, tranquillizza però subito. Non si tratta di bloccare tutto e trasformare la città in uno stato di polizia. Sarà una presenza in secondo piano, alla quale tutti si possono rivolgere. E allo stesso tempo pronta ad intervenire rapidamente nel caso dovessero ad esempio esserci delle manifestazioni, come è accaduto lo scorso anno a Malmö. Gli agenti saranno pronti ad intervenire anche per mantenere l'ordine nel caso il Basilea Calcio dovesse vincere il titolo, ciò che potrebbe accadere proprio il 17 maggio, giorno della finale del concorso Eurovisione della canzone. L'importante, continua Heimann, è analizzare costantemente la situazione anche in rete, in modo da non farsi trovare impreparati. Accanto a ciò si è pensato anche ai fan, quando si è trattato di scegliere il tipo di armamentario da usare per controllare la gente nei luoghi delle manifestazioni.
On a mis en place un dispositif de sécurité qui est semblable à celui qu'on trouve dans les aéroports.
All'entrata, spiega la responsabile sicurezza dell'Eurosong, Aurore Chattar, abbiamo installato lo stesso tipo di dispositivi che si trovano negli aeroporti, così la gente già li conosce e sa cosa deve fare. Per garantire la sicurezza, Basilea Città ha messo sul piatto quasi 8 milioni di franchi.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto.